Pagina 87. 5. Una cena al buio e una libera prigione. Io e Arianna ci guardammo convinti e promettemmo a Marzia che ci avremmo pensato, ringraziandola per il suggerimento. Più tardi, quella sera, in tenda ci confrontammo su com'era andata la cena e sulla proposta della ragazza. Alla mia amica sarda era piaciuta davvero moltissimo quella personcina così modesta e profonda e non le dispiaceva l'idea di fare una visita in Abruzzo. Avremmo potuto fare del volontariato o anche solo visitare quella città che aveva subito le scosse inclementi e implacabili di un terremoto spietato. Sai, mi piacerebbe tanto andare in Umbria a vedere un centro che si chiama Libera Università di Alcatraz. L'ha fondata Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo, di cui mio nonno era un appassionato estimatore. Me ne ha parlato più volte e vorrei farci un salto. Se ti va, potremmo andarci a fare una tappa intermedia all'Aquila, dissi io. Libera Università di Alcatraz? Ma scusa, se Alcatraz è una prigione, come fa ad essere libera? Rispose Arianna ridendo per poi aggiungere: mi incuriosisce, andiamoci. Dobbiamo solo capire come organizzare i tragitti. Beh, per andare all'Aquila potremmo chiedere a Marzia di partire con lei, proposi io dopo averci pensato un po' su. In fin dei conti anche noi abbiamo ormai finito il nostro soggiorno qui, per cui più o meno andremmo via nello stesso momento. Sì, hai ragione, convenne Arianna. Dovremmo però chiederle prima come ci va. E nel caso usi la macchina, bisogna vedere se è disponibile a darci un passaggio. Certo, la rassicurai, consapevole anch'io della necessità di parlarne prima con la diretta interessata. Domani lo faremo, rispose lei decisa. Buonanotte, aggiunse infilandosi poi nel sacco a pelo. Sapevo che avrei dovuto risponderle altrettanto, ma qualcosa dentro di me non ce la faceva. Era tutta la serata che un pensiero mi frullava in testa, gironzolando fastidioso come una di quelle mosche che, non trovando via di uscita, sbattono sui vetri delle finestre con un ronzio insopportabile. «Cosa c'è?» chiese Arianna, perplessa per la mia mancata buonanotte. «È solo che a volte mi sento così fuori posto», proruppi, decidendo di confidarmi. Tu e Marzia siete delle persone straordinarie, che si fanno in quattro per aiutare gli altri. Anche il nonno lo era e non c'è pagina del suo diario che lasci annoiati o delusi. Tutte esprimono riflessioni intense e originali. Persino Ciro, con la sua simpatia e ospitalità, si è dimostrato un buon amico. Anche le persone che sono qui a Sognamondo sono tutte cordiali, amichevoli, aperte e si impegnano in mille attività poco comune, comuni come la biodanza o il tai chi. Io invece non sono niente di tutto questo. Ho intrapreso un viaggio solo perché è stato mio nonno a dirmi di farlo, non perché ne avessi trovato il coraggio io stesso. Prima di partire ero preoccupato solo degli esami, della crisi economica, non pensavo nemmeno al volontariato, a buttarsi in attività diverse dal solito. Non sono poi così generoso e altruista come voi e non ho niente da raccontare. Mi sento davvero un pesce fuor d'acqua a volte. Oh, Christian, sentì Arianna uscire silenziosa dal suo sacco a pelo e farsi sempre più vicina, finché non prese le mie mani fra le sue e non sentì i suoi capelli sfiorarmi la spalla. Hai sentito, Marzia, i momenti difficili li hanno tutti. Non siamo supereroi, siamo soltanto persone comuni che hanno deciso di fare qualcosa di bello per gli altri, questo sì, ma che hanno tutti i loro difetti, pensieri e ansie. Tu non sei da meno di noi, Christian, e non lo dico solo per il servizio di volontariato che hai fatto a Roma o quello con i bambini qui a Sognamondo. Tu sei partito con coraggio, fidandoti solo delle parole di un vecchio, e sfido chiunque a trovare un altro 25enne così intrepido da partire tutto solo, dopo essersi laureato, per affetto o stima nei confronti del proprio nonno. Tu non pensi soltanto alle ragazze, alle feste o alle domeniche al bar. Tu sei pronto a metterti in gioco, a rompere la routine. Sei una bellissima persona, Christian. Distinto, Feci per abbracciarla, non tanto per quello che mi aveva detto, ma per il calore con cui mi aveva accolto, per l'intimità di quella confidenza nel cuore della notte. Arianna però mi sorprese sfiorandomi le labbra con le sue. Per un attimo mi chiesi se tutto quello fosse stato reale, se l'avevo immaginato. Poi, senza più pensarci, la strinsi più forte e la baciai di nuovo, stavolta più a lungo, stavolta sul serio. Sentii il lieve sapore del pesce, misto a quello del vino della cena di poco prima, mentre le nostre lingue si avvicinavano e danzavano ritmicamente con naturalezza e facilità, come se fossero fatte apposta per quello, per incontrarsi. All'improvviso dimenticai tutto il resto, i dubbi, le cose da fare l'indomani, ed era come se la mia testa si fosse spenta e fosse solo il corpo a funzionare, come se tutta la mia vita fosse quel concentrato di sensazioni, le mie mani sulla pelle di Arianna, i suoi capelli sulle mie guance, i respiri che si confondevano. Ero adrenalina, ero un brivido, ero soltanto piacere. Ci addormentammo più tardi nella notte, fusi in un abbraccio, mentre il ritmo del cuore, prima in un tumulto di frenesia, rallentava progressivamente fino a lasciarsi scivolare nel battito lento e rilassato di un sonno senza sogni. La mattina dopo mi svegliai con il collo e la schiena tutti doloranti. «Cosa ci faccio fuori dal sacco a pelo?» pensai, sentendo il suolo scomodo sotto di me. Pian piano, nella testa ancora offuscata dal sonno, riemersero prorompenti ricordi della sera prima. La mia confidenza, l'abbraccio, poi i baci e tutto il resto. Mi tirai su indolenzito, guardando Arianna che ancora dormiva. Era bellissima, così semplice, senza trucco, con i capelli scompigliati. Vederla senza vestiti mi lasciò sfuggire un sospiro, mentre cresceva la voglia di rivivere le sensazioni di qualche ora prima. La baciai piano, su una spalla, vedendo un leggero brivido correrle sulla pelle. Lei aprì gli occhi, confusa, ancora immersa nel regno del dolce Morfeo, per poi svegliarsi completamente con un battito di palpebre. Mi sorrise e mi abbracciò forte, con i seni premuti sul mio petto, facendo salire la mia eccitazione alle stelle. La luce che filtrava dalla tenda ci convinse però della necessità di vestirsi e uscire per uno di quelli che sarebbero stati i nostri ultimi giorni a Sognamondo. Così, riluttanti, ci infilammo gli abiti fra una coccola e l'altra e ci trascinammo alla lezione di Tai Chi come ubriachi, ebri di quella sensazione fra la felicità e la confusione che è l'innamoramento. Durante gli esercizi non riuscivo a pensare ad altro, a quello che era successo, a me e ad Arianna, tanto che più volte persi la concentrazione e il maestro dovette richiamarmi. Durante la colazione, però, la vista di Marzia mi fece risuonare un campanello in testa e dissi ad Arianna: «Guarda, c'è la nostra amica, dobbiamo chiederle se possiamo partire con lei». La salutammo e, dopo i soliti convenevoli, le comunicammo che avevamo deciso di andare all'Aquila e che, se era disponibile, ci avrebbe fatto piacere aggregarsi a lei. «Certo, come no?» rispose lei con entusiasmo. «Anzi, mi farebbe proprio piacere, tanto ho spazio in macchina». «Grazie mille, allora!» Ci accordammo così di partire l'indomani, dopo un ultimo saluto agli altri amici conosciuti a Sognamondo. Il tragitto in auto fu abbastanza lungo, ma ingannammo il tempo commentando qualche momento divertente fra quelli trascorsi in campeggio e canticchiando canzoncine allegre. Arrivati all'Aquila, Marzia guidò direttamente verso la casa dei suoi amici, proponendoci di andare con lei e incontrare quella famigliola. Lo scenario che si aprì davanti a noi fu però davvero insolito. Come se tutto a un tratto fossimo stati trasportati in un paese straniero o in un luogo del passato. C'erano diverse abitazioni accostate le une alle altre, come delle case a schiera, ma con l'aspetto di palafitte, rialzate dalla terra da solidi e robusti pali in ferro. «Queste sono strutture antisismiche», ci spiegò Marzia mentre smontammo dalla macchina. «Sono sollevate dal suolo per avere maggiore stabilità in caso di terremoto». «Non sembrano neanche delle case vere», commentò Arianna con un filo di voce. «Chissà quant'era triste», pensai io, «vedere distrutto il posto in cui si è cresciuti e vissuti per poi doversi stabilire in costruzioni del tutto estranee a quelle cui si è abituati, come se si fosse state catapultate in un posto lontano, senza possibilità di ritorno. Chissà come ci si doveva sentire fragili e spaventati in quelle specie di fortezze per proteggersi, chiusi in una corazza di ferro. Chissà come doveva essere sentirsi stranieri nella propria stessa casa. Marzia invece non sembrava così colpita, forse perché, essendosi sempre adoperata molto per sostenere gli abruzzesi, si era resa conto più di noi di quale fosse la realtà in cui l'Aquila viveva. Quando suonò il campanello, ci venne ad aprire un uomo sulla quarantina coi capelli brizzolati. Quando Marzia si presentò, gli si illuminarono gli occhi e l'abbracciò forte, come se la conoscesse da sempre. Poi si rivolse a noi, dicendoci: «Voi dovete essere i due ragazzi di cui mi ha parlato Marzia, entrate pure, siete benvenuti». Marco, così si chiamava il signore, ci condusse in soggiorno, dove ci aspettava tutta la famiglia riunita. Una donna dai capelli lunghi raccolti in una crocchia si alzò salutando calorosamente sia noi che Marzia, seguita subito dopo da due gemellini sui 10 anni che un po' timidamente si presentarono come Alessandro e Daniele. Erano davvero buffi, con le chiome biondo chiarissime tagliate a caschetto e il viso praticamente identico. Mi chiesi come facesse la loro mamma a distinguere l'uno dall'altro. Dopo una breve chiacchierata in cui io e Arianna spiegammo chi eravamo e come avevamo conosciuto Marzia, i due adulti ci chiesero se avessimo voluto fermarsi a cena con loro. Accettammo riconoscenti, stupiti dalla generosità di quella coppia che, nonostante avesse perso tutto qualche anno prima, era ancora ospitale e accogliente. Così, di fronte a un piatto fumante di arrosticini d'agnello e verdura grigliata, iniziammo a conoscerci un po' meglio, condividendo le nostre storie e i nostri racconti, come se quella sorta di palafitta fosse diventata il punto d'incontro di tante esperienze diverse che si intrecciavano fra loro. Marzia raccontò ad Alessandro e Daniele le attività che svolgeva con i suoi bambini in Romania e presto anche Arianna si unì descrivendo i suoi spettacoli. «Noi non ci fidiamo dei pagliacci», dissero i piccoli rabbuiandosi alle parole di Arianna. «Abbiamo visto un film dove ce n'era uno davvero cattivo che faceva paura ai bambini e poi li catturava». «Hanno visto E.T. di Stephen King», esclamò ridendo la loro mamma, «e da quel momento hanno deciso che i clown non fanno per loro». «Oh sì, avete ragione, quello era davvero tanto cattivo», rispose Arianna senza perdersi d'animo, «ma non sono tutti così». E iniziò a raccontare la storia che ci aveva già riferito della sua esibizione con l'uomo che faceva bolle giganti, mimando la scena con i gesti e ogni tanto facendo la voce grossa per farla assomigliare a quella del suo amico. I due bambini si divertirono e ascoltarono rapiti, cambiando presto idea su Arianna. «Erano molto piccoli quando c'è stato il terremoto», ci spiegò Marco quando i due uscirono dalla cucina per giocare. «Ci siamo davvero spaventati. Non avevamo più la casa. Io avevo perso anche il mio negozio. Mia moglie non lavorava e c'erano loro due a cui badare. Per fortuna c'è stato l'aiuto di questa cara ragazza». Marzia sorrise per la gratitudine, ma aggiunse: «Il mio è stato solo un piccolo gesto. I veri eroi siete stati voi, che avete deciso di andare avanti con coraggio e determinazione, senza farvi abbattere da quanto successo». «Sì, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta», commentò la moglie di Marco con un sospiro. «Vi ricordate quella canzone "Domani" che tanti artisti italiani hanno intonato insieme al tempo della tragedia?» domandò Marzia. «Si sentiva in tutte le radio all'epoca e ricordo che ascoltarla mi aveva fatto sentire davvero vicina a voi, solidale con quanto vi stava capitando». «Certo, come dimenticarla?» esclamò Marco sorridendo. «Per noi ha significato molto. Abbiamo capito che non eravamo soli, che eravamo importanti per qualcuno. È stato un gesto che abbiamo davvero apprezzato e che ci ha dato tantissima fiducia e voglia di rialzarsi. Ricordo che a volte la cantavamo in gruppo, assieme ad altri amici o conoscenti, per scacciare via la tristezza e non pensare a tutto quello che avevamo perso». «È incredibile quanto la musica possa ispirare stati d'animo e infondere speranza», commentò Arianna. «Anch'io concordo con Marzia. Era diventata famosa in tutta Italia e dovunque la si ascoltasse e cantasse, la mente andava qui, in Abruzzo, alle vostre fatiche. «La conosco anch'io», dissi. «L'ascoltavo spesso alla radio. Posso farvela sentire dal cellulare?» «Certo, volentieri», acconsentirono gli altri. Un clic su YouTube ci bastò perché le prime note iniziassero a farsi udire, finché poi non comparvero le voci dei famosi cantanti che si erano uniti per trasmettere quel messaggio di solidarietà. Nonostante conoscessi già il brano, le parole del testo mi sembrarono ancora più forti e commoventi, ora che le ascoltavo in quel contesto. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarà domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare, sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, day by day. Hold me, shine on me, shine on me. Day by day, save me, shine on me. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine e di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani, domani è già qui, domani è già qui. Estraggo un foglio nella risma nascosto, scrivo e non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani ma puoi farlo solo oggi. E la vita si fa grande così e comincia domani, tra le nuvole e il mare si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Oh, dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Dove sarò domani? Devo rialzarmi, tendimi le mani, tendimi le mani. Tra le nuvole e il mare si può andare e andare, sulla scia delle navi di là del temporale, e qualche volta si vede, domani, una luce di prua. Qualcuno grida, domani. Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi, siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi. Hai fatto il massimo non è bastato, e non sapevi piangere, e adesso che hai imparato, non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo. Eccoci qua, cittadini d'Abruzzo, e aumentano di intensità le lampadine, una frazione di secondo prima della fine, e la tua mamma, la tua patria da ricostruire, comu le scole, le case e specialmente l'ucore, eppure nu postu ca facimmu l'amore. Signore e signori, noi non siamo così soli a fare i castelli in aria, non siamo così soli sulla stessa barca, non siamo così soli a fare i castelli in aria, non siamo così soli a stare bene in Italia, non siamo così soli a fare i castelli in aria, non siamo così soli sulla stessa barca, non siamo così soli a fare i castelli in aria, non siamo così soli a immaginare un nuovo giorno in Italia. Tra le nuvole il mare si può andare, andare sulla scia delle navi di là dal temporale. Qualche volta si vede una luce di prua e qualcuno grida, domani. Non siamo così soli, 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 così soli. Non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli. Domani è già qui, domani è già qui, domani. Ma domani, 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 lo so che si passa il confine e di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine e di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui. Presi dal ritmo della musica, iniziamo presto a canticchiare tutti insieme, tanto che anche Alessandro e Daniele tornarono nella stanza a vedere che cosa stesse succedendo. Terminata la canzone, Marco annunciò ai bambini che era ora di andare a nanna, mentre la moglie iniziò a sparecchiare la tavola. Vista l'ora, io e Arianna decidemmo di non approfittare ulteriormente dell'ospitalità della famigliola e salutammo tutti quanti. Marzia ci abbracciò sorridendo, augurandoci buona fortuna per il nostro viaggio e il nostro futuro. «Mi raccomando, tenetemi aggiornata», ci disse strizzandoci l'occhio. «Anche tu», le rispose Arianna, «fatti viva ogni tanto». Marzia consentì con un altro occhiolino. «Ci sentiamo allora, ragazzi, buona continuazione». Ci salutò, mentre gli occhi dei due coniugi abruzzesi e dei loro gemellini ci guardavano allontanarci. Per fortuna avevamo prenotato un ostello lì vicino dove alloggiare. Si dormiva in camere da più persone, il che un po' mi dispiaceva perché avrei voluto stare solo con Arianna, ma visto che avevamo avvisato all'ultimo, eravamo stati fortunati. In più c'era solo qualche altro giovane a condividere la stanza con noi. L'indomani io e Arianna decidemmo di fare una passeggiata in centro e di esplorare le bellezze del territorio, le poche rimaste ancora in piedi dopo il terremoto. Nonostante la tragedia, L'Aquila era una città ancora viva, pullulante di persone, locali e attività. Tuttavia erano ben visibili le ferite del passato, che si concretizzavano in edifici ancora pericolanti e sostenuti da impalcature o in altri simili a casermoni come quello in cui abitavano gli amici di Marzia. Durante il nostro soggiorno riuscimmo a visitare le attrattive principali, come le chiese di San Bernardino, quella di San Giuseppe Artigiano, la fortezza spagnola e l'auditorium di Renzo Piano, la fontana delle 99 cannelle, il Museo Nazionale dell'ex mattatoio, la Basilica di Colle Maggio e il Parco del Sole. Pensai che quei posti splendidi erano un po' come dei bellissimi e delicati fiori che riuscivano a mantenersi vivi fra le macerie, forti nonostante le intemperie cui erano stati esposti. Essendo riusciti a visitare molto, proposi ad Arianna di partire per Alcatraz. Decidemmo, un po' per comodità e un po' per risparmiare, di provare questa volta a utilizzare un servizio di car sharing piuttosto del solito treno. Cercai allora un passaggio su un'applicazione che avevo già usato, BlaBlaCar, e fortunatamente ne trovai uno per l'Umbria previsto per 3 giorni dopo. Saremmo arrivati con la macchina in un paese vicino a quello della Libera Università e da lì avremmo potuto tranquillamente proseguire in treno o in autobus. Così, una volta presi accordi con l'autista che offriva il passaggio, un uomo più o meno sulla mezza età, decidemmo che ci sarebbe piaciuto approfittare di quel poco tempo rimasto in Abruzzo per fare qualcosa di insolito e particolare. Guardammo allora fra i volantini appesi in ostello, dove c'erano sempre affisse le pubblicità per le feste e gli eventi del periodo. Ne notammo uno in particolare in cui una scritta giallo sgargiante diceva, virgolette, «Sei pronto a spegnere la luce e ad accendere i sensi?» chiuse virgolette. Sotto, a caratteri più piccoli, c'era l'invito a una cena al buio in centro città. «Che ne dici?» chiesi ad Arianna incuriosito. «Non sembra male», rispose lei pensierosa. «Ho già sentito parlare una volta di questi eventi. Nel locale vengono tolte tutte le luci e si mangia avvolti nell'oscurità». «Chissà che effetto fa», commentai io pensieroso. «Beh, l'unico modo per saperlo è provare», esclamò sorridendo Arianna. «Io chiamerei per sentire se c'è ancora posto». Una breve telefonata ci confermò che c'era disponibilità ad accogliere altre persone. Così, quella sera, ci recammo al luogo stabilito. Dalla folla che si era raccolta intorno all'edificio, un piccolo ristorantino dall'aria romantica, capimmo che eravamo stati fortunati a trovare ancora 2 posti liberi. Sembrava infatti che l'evento non avesse colpito solo la nostra curiosità, ma anche quella di molti altri abruzzesi, soprattutto uomini e donne della mezza età, ma anche qualcuno più giovane di noi. A giudicare dai commenti e dai discorsi che facevano, anche gli altri erano divertiti ed elettrizzati all'idea di provare qualcosa di così particolare. A un certo punto, il brusio generale fu interrotto dalla voce di un signore, che annunciò che era ora di prepararsi ad entrare nella sala adibita per la cena. «Sarete accompagnati a gruppetti dai camerieri. Per arrivare alla stanza dovrete scendere delle scale, ma non preoccupatevi. Sono state messe delle candeline ai lati dei gradini per aiutarvi a non inciampare. Una volta dentro, però, sarete completamente al buio. Verrete aiutati e serviti da camerieri non vedenti, che rimarranno a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Vi chiedo solo una piccola accortezza. Quando non si vede, si tende a parlare un po' più forte, ma cercate di non esagerare e moderare i toni, per il benessere e il divertimento di tutti. Inoltre, vi chiedo di spegnere i telefonini per evitare ogni fonte luminosa. Guardai Arianna stupito. Non sapevo che saremmo stati serviti da persone che non vedono. «Come no?» mi rispose lei perplessa. «Era scritto sul volantino. Mi chiedo solo come ci riescano nelle loro condizioni». «Già, devono essere davvero bravi!» esclamai sorpreso. Guardando meglio la persona che aveva parlato prima, mi accorsi dallo sguardo che anche lui, probabilmente, non riusciva a vedere. «È incredibile!» Sembrava sicuro e a suo agio quando ci ha annunciato la cena. Io non so se sarei in grado di muovermi ed esprimermi così bene non vedendo niente. «Beh, ora lo scoprirai», mi rispose Arianna strizzandomi l'occhio. «In fin dei conti questa sera è come se fossimo ciechi anche noi». Infatti, poco dopo, quando fummo chiamati per essere accompagnati nella stanza, mi sentii subito catapultato in un mondo diverso. La scalinata illuminata solo dalle fiamme fievoli delle candeline mi dava l'impressione di dovermi preparare ad un momento importante, magico. Una donna che si presentò come Alessandra ci chiese di seguirla mettendole una mano sulla spalla e ci fece entrare nella sala, immersa completamente nelle tenebre. Io e Arianna ci sedemmo accanto ad altre persone che erano già arrivate in una lunga tavolata vicino alle pareti. Mi vennero subito in mente i pasti a Sognamondo, dove si parlava sempre tutti assieme. Anche qui, infatti, ci presentammo subito agli altri e iniziammo a chiacchierare. Era davvero strano, però, conversare con qualcuno senza poterlo guardare in faccia. Era come se quelle voci fossero sospese nell'aria, libere e non vincolate, come musica che si diffonde. Potevo soltanto cercare di stimare l'età e immaginare la mimica dei nostri commensali a giudicare dal modo in cui parlavano, ma il colore dei capelli, la carnagione, la corporatura e tutto il resto era affidato alla mia fantasia. Gli altri invece dedussero subito dal mio accento e da quello di Arianna un'informazione su di noi. Io ero veneto e lei sarda. Presto fiorirono le domande e le curiosità. Come ci eravamo incontrati e cosa ci facevamo in Abruzzo? Riflettei che tutto quell'interesse era motivato anche dal fatto che, come noi non vedevamo loro, anche loro non vedevano noi. Quella consapevolezza mi fece sentire più spontaneo, libero dal giudizio e dalle solite regole di Galateo. Poggiai la mia mano sulla coscia di Arianna, senza imbarazzo per il fatto che nessuno poteva accorgersene, e lei mi tirò un calcio da sotto il tavolo, a mo' di silenzioso rimprovero. Ridacchiai divertito. Mi vennero in mente tutte le altre cose che avrei potuto fare senza che gli altri mi osservassero e criticassero: mangiare con le mani, stravaccarmi sulla sedia o stiracchiarmi. Sfiorai di nuovo la coscia di Arianna e lei stavolta mi lasciò lì, forse rassegnata dal fatto che non avrei smesso. Era una condizione davvero paradossale. Era come se fossimo contemporaneamente in pubblico e da soli. E quella sensazione di intimità mista a trasgressione mi dava un senso di complicità che mi fece sentire ancora più unito e attratto da Arianna. Le mie riflessioni furono interrotte dalla voce di qualcuno che, stupito, esclamò: «E adesso come faccio a sapere se mi verso acqua o vino?» Seguì un coro di risate. Prima che alla malcapitata persona fosse suggerito come fare, trovai da solo la risposta alla domanda. Bastava tastare la bottiglia ed era facile dedurre dalla grandezza e dalla forma cosa contenesse. C'era però un altro problema più complicato. Come versare la bevanda nei nostri bicchieri senza spandere? Lo chiesi ad Arianna che, intelligente e brillante come al solito, mi disse: «Beh, basta mettere un dito dentro al bicchiere oppure provare a tenerlo sollevato e a capire se è pieno a giudicare dalla pesantezza». «Saggia ragazza!» commentò un signore poco distante da noi, con una voce calda e forte. «Ma vi do un suggerimento. Provate a stare in silenzio e ad ascoltare il gorgoglio del vino che scende». Cercai subito di mettermi all'opera e servii prima Arianna e poi me, tentando di fare attenzione a non spargere una goccia. Stupito, capii cosa avesse voluto dire quel signore. Ascoltai il suono del liquido che affondava nel bicchiere e quello delicato delle bollicine che si sprigionavano all'interno. Fui davvero sorpreso di scoprire quei piccoli particolari cui normalmente non facevo caso, e quando finalmente assaggiai il vino, assaporandolo lentamente, fui colpito dal suo gusto deciso e forte. Era come se, facendo riposare la vista, tutti gli altri sensi si acuissero e si ampliassero, dandomi sensazioni più intense di quelle che normalmente sperimentavo. Sentii lo stesso signore che aveva parlato prima a commentare la qualità del vino, che riconobbe come un buon trebbiano, varietà tipica dell'Abruzzo. «Com'è bravo riconoscere la tipologia semplicemente assaggiandolo», commentò Arianna. In quel momento arrivarono anche gli antipasti. Alessandra, la nostra cameriera, fu davvero in gamba. Riuscì a servire ciascuno senza far cadere nemmeno un piatto. Per assicurarsi che tutti avessero la portata, dovette chiamarci per nome e chiederci se avessimo ricevuto il cibo oppure no. Se qualcuno era ancora senza, procedeva veloce in direzione della voce e urlava «Piatto in arrivo!». Trovai quella modalità davvero simpatica e divertente, soprattutto perché in questo modo un po' tutti imparammo i nomi degli altri presenti nel tavolo e la cosa contribuì a creare un'atmosfera di amicizia e allegria. Inoltre era bello il rapporto speciale con la nostra Alessandra che, anziché servirci in silenzio e sparire come fanno normalmente i camerieri, era parte integrante del gruppo. «Chissà cos'è», commentò dubbiosa Arianna quando Alessandra ci consegnò i piatti. «In effetti non l'hanno detto. Credo che dovremmo scoprirlo assaggiando», risposi io, augurando poi a lei e agli altri buon appetito. Le difficoltà furono però subito numerose. Provai a prendere il cibo con la forchetta, ma non vedendone la posizione sul piatto, spesso non riuscivo a toccarlo o a portarmelo alla bocca. A un certo punto incontrai qualcosa di più grosso e capii che dovevo usare il coltello, ma anche in quel caso non fu facile capire come e dove tagliare. Intuì, a giudicare dal sapore, che doveva essere una torta salata. Accanto a quella c'era invece del cibo più morbido, quasi sicuramente insalata russa. Era davvero impegnativo mangiare così. Ci misi un sacco a finire il piatto e alla fine, rassegnato all'idea che non potevo passare tutta la serata in quel modo, iniziai a usare le mani piuttosto delle posate. Pensai però a quanto doveva essere complicato non vedere. Io potevo permettermi di mangiare in quel modo perché eravamo al buio e nessuno poteva accorgersene, ma i veri non vedenti, come Alessandra o il signore che aveva parlato all'inizio, non potevano ricorrere a quei sotterfugi, perché erano nella condizione di sperimentare le mie stesse difficoltà, ma di essere allo stesso tempo guardati e giudicati dagli altri. Pensai a quanto una vita del genere, senza punti di riferimento e senza la sicurezza dei propri occhi, fosse difficile e provante. Quando Alessandra tornò a riprenderci i piatti, sentii ancora più ammirazione per lei e riflettei sul fatto che non bisognerebbe mai perdere la fiducia e la speranza. Seppure con un impedimento di tale portata come quello della cecità, lei e i suoi colleghi erano riusciti ad andare avanti e addirittura a servire i tavoli senza paura e senza esitazioni. Era importante essere consapevole dei propri limiti e accettarli, ma anche mantenere alta la fiducia in se stessi e nell'aiuto che si può ricevere dagli altri, perché anche con le proprie difficoltà era comunque possibile vivere una vita piena e ricca. Quando ci arrivò il primo, una ricetta tipicamente abruzzese, le cose andarono meglio. Si trattava di maccheroni alla chitarra ed era più facile prenderli con la forchetta, anche perché il piatto era pieno. Mi rilassai e iniziai a parlare con gli altri commensali. Le persone che avevamo davanti erano tutti colleghi che lavoravano in una scuola materna. Arianna parlò della sua attività come clown e subito suscitò l'interesse di una di loro, che era niente po' di meno che la preside dell'istituto. Spesso però le conversazioni erano interrotte da fragorose risate, perché un uomo, lo stesso che all'inizio aveva chiesto come distinguere il vino dall'acqua, si lamentava a gran voce del fatto che trovava sempre il bicchiere pieno di Trebbiano, mentre lui invece voleva della semplice acqua naturale. «Basta vino!» urlò a un certo punto, facendoci sganasciare. Aveva una voce roca e leggermente stridula che mi faceva pensare a una persona anziana e fui davvero sorpreso di scoprire, sentendolo parlare con gli altri, che aveva solo 28 anni. Era poco più grande di me. La serata trascorse così, in un clima di spensieratezza e allegria. Mi resi presto conto che non ero l'unico a sentirsi più spontaneo e disinibito all'idea di non poter essere guardato. Anzi, un po' tutti si lanciavano in battutine spinte, commenti ironici e frasi scherzose, a prova del fatto che, insieme alla luce, anche la timidezza si era affievolita fino a sparire completamente. Il fracasso di voci che si mescolavano fra loro era però davvero assordante. Come aveva predetto l'uomo non vedente all'inizio della serata, e più volte quel signore che ci aveva consigliato di ascoltare il suono del vino nel bicchiere cercò di richiamare gli altri e suggerire un tono di voce più basso. Tutti lo ascoltarono per un po', per poi però tornare al medesimo brusio di prima, tanto che, arrivati al dolce, avevo un leggero mal di testa dovuto al trambusto. Mi colpì però il coraggio e il carisma di quel signore che, pur essendo un semplice commensale e non uno degli organizzatori della cena, impartiva suggerimenti e consigli a chiunque. Me lo immaginavo come un vero leader, magari un manager o il capo di un'azienda. Verso la fine della serata, gli organizzatori introdussero anche una curiosa iniziativa: un'asta di beneficenza a nome dell'associazione SOS Onlus. Sarebbero stati venduti degli oggetti con lo scopo di devolvere il ricavato a una clinica oculistica in Congo per aiutare altri ipovedenti meno fortunati e privi della possibilità di ricevere aiuti e agevolazioni. Quel gesto di solidarietà da parte di persone esse stesse con disabilità mi riempì di ammirazione e mi ricordò i bambini romeni di Marzia che avevano sostenuto i terremotati in Abruzzo pur essendo anche loro bisognosi di aiuto. L'asta fu anche davvero divertente, perché non si poteva vedere cosa si comprava e le persone che decidevano di accaparrarsi qualcosa dovevano fidarsi solo del loro tatto e della descrizione che gli organizzatori fornivano. A conclusione dell'esperienza, nonostante il divertimento e la spensieratezza generale, eravamo tutti stanchi e non vedevamo l'ora che la luce venisse accesa. Io in particolare ero davvero curioso di scoprire i volti delle persone con cui avevo parlato, soprattutto di quel ventottenne dalla voce rauca che, complice anche tanti bicchieri di vino bevuti, se n'era ogni tanto uscito con delle battute davvero esilaranti. Quando però tornarono finalmente le luci, la sensazione fu tutt'altro che piacevole. Rimanemmo letteralmente abbagliati, come se la luminosità fosse un violento schiaffo sul viso. Gli occhi, abituati al buio, mi bruciavano davvero tanto, al punto che quasi non riuscivo a tenerli aperti. Quando finalmente il fastidio iniziò a passare, mi guardai subito attorno e con enorme stupore constatai che il carismatico ed estroverso signore che avevo immaginato come un leader era in realtà un uomo anziano dalla schiena leggermente curva e capelli bianchi. Come se non bastasse, era anche lui non vedente. Arianna rimase colpita almeno quanto me, stupefatta di quanto l'aspetto fisico di quella persona, a prima vista fragile e vulnerabile, tradisse il carattere gioviale e sicuro di sé che aveva dimostrato durante la cena. Riflettemmo su quanto a volte ciò che vediamo ci porta ad avere dei pregiudizi e delle aspettative che non corrispondono alla realtà. Saper chiudere gli occhi e andare al di là dell'apparenza non era solo una di quelle belle frasi che si leggono nei libri, ma una verità fondamentale. Ad accrescere il nostro stupore, anche gli altri partecipanti erano diversi da come ce li eravamo immaginati. Il ragazzo di 28 anni, ad esempio, aveva un fisico robusto e muscoloso, niente affatto coerente con la voce gracchiante. Mi venne da ridere quando vidi la borsa vicino a lui, che si era aggiudicato all'asta. Era tutta colorata in stile vintage, che per nulla si confaceva al suo aspetto mascolino. Più tardi, in ostello, Io e Arianna discutemmo su quanto normalmente dessimo per scontati i nostri 5 sensi. Le nostre percezioni, fossero esse tattile, olfattive, sonore, gustative o visive, si combinavano sempre assieme, dando forma e vita alle cose che conoscevamo. Così potevamo associare il sapore di un particolare cibo al suo colore, al suo odore e alla sua consistenza, morbida o dura. Spegnere un canale sensoriale, però, come la vista in questo caso, ci aveva obbligati a trovare nuove strade per elaborare l'informazione, ad affidarci di più agli altri sensi e a usare l'immaginazione e la creatività. Avevamo avuto l'opportunità di cogliere percezioni nuove, sfumature prima date per scontate, come le bollicine del vino. Inoltre, ci sentivamo pieni di ammirazione e stima per le persone non vedenti che avevamo conosciuto quella sera, persone che non si erano scoraggiate di fronte ai loro limiti, ma che anzi erano riuscite egregiamente a svolgere compiti, come quello del cameriere, che non sarebbero risultati semplici neanche per noi. «Sai», disse ad Arianna, «all'inizio della cena, quando faticavo a mangiare l'insalata russa, mi è venuto in mente un episodio che ho letto nel diario del nonno un po' di tempo fa. Parla di come spesso ci si sente inadeguati perché non si riesce a fare una cosa e si voglia lasciar perdere. Se però non ci dessimo per vinti e non giudicassimo le nostre capacità solo in base a qualche sbaglio, probabilmente prima o poi riusciremmo a raggiungere il nostro intento. Credo che i non vedenti che ci hanno servito ai tavoli oggi siano proprio riusciti a fare quello che mio nonno pensava. All'inizio deve essere stata davvero dura per loro, come è sembrato a me tentando di mangiare l'insalata russa, ma non si sono fermati ai loro insuccessi e tentando e ritentando sono alla fine riusciti a fare cose che prima sembravano loro impossibili. «Ti va di leggermi questa parte di diario?» domandò curiosa Arianna. «Mi piacerebbe proprio scoprire come tuo nonno è giunto a questa riflessione». «Beh, anche nel suo caso, il cibo è stata la scintilla che ha fatto scattare l'idea», risposi io divertito, accorgendomi solo adesso che ne parlavo con Arianna della coincidenza. Non mi dispiaceva rileggere quella pagina ed ero contento che la ragazza apprezzasse le parole e i pensieri di mio nonno, così, trovato il punto giusto nel diario, iniziai la lettura.